Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera ho delle informazioni relative al Green Pass globale, nuovo progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vorrei proporvi un intervento molto molto importante del professor Joseph Tritto. Joseph Tritto ha scritto un libro, Covid-19, la chimera che ha cambiato il mondo, nel quale lui spiega nei dettagli perché il virus di Wuhan è nato come arma, e quindi è stato fuoriuscito da un laboratorio. Non sappiamo bene tutti i dettagli, però lui spiega molto bene che cosa è successo. E il professor Tritto è anche molto attivo in questo campo. Io vorrei farvi ascoltare un suo intervento in cui parla del Green Pass globale, quindi dei pieni poteri che dovrebbero essere assegnati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che potrebbe decidere a partire da novembre gli obblighi vaccinali a tutti i paesi del mondo, quindi diciamo con conseguenze abbastanza. E 21 praticamente era proibitissimo parlare
anche. Diamo ora la parola al professor Joseph Tritto.
Del virus, e guai a chi si azzardava a dire che poteva anche essere uscito.
Mi sentite?
C'era una.
Io focalizzerei solo su un argomento fondamentale, sempre entro fine novembre. Potrebbe essere approvato il progetto della riforma dell'OMS e del pass sanitario mondiale riguardante il vaccino. Dato che questa data è una data finale, nel senso che tutti i paesi che hanno firmato questa bozza, questo documento zero, se non si oppongono o non chiedono altre modifiche, devono implementare.
Ritorniamo all'inizio perché ho fatto qualche piccolo pasticcio, ho messo nel mixer di tutto e di più. Vi faccio riascoltare l'intervista dall'inizio. Joseph Tritto.
Diamo ora la parola al professor Joseph Tritto. Prego, prego.
Mi sentite?
Bene.
Ora, io focalizzerei solo su un argomento che è fondamentale perché entro fine novembre dovrebbe essere approvato il documento zero della riforma dell'OMS e del pass sanitario mondiale riguardante le vaccinazioni. Dato che questa data è una data finale, nel senso che tutti i paesi che hanno firmato questa bozza, questo documento zero, se non si oppongono o non chiedono altre modifiche, devono implementare quello che è stato descritto nel programma. Che vuol dire che diventa esecutivo per tutti i paesi che hanno firmato il progetto, diventa esecutivo nei paesi indipendentemente dalla volontà politica locale delle istituzioni dei singoli paesi. Allora, bisogna spiegare che già i rappresentanti del governo italiano all'OMS sono stati estremamente attivi a creare tutta l'agenda delle riunioni, l'ambasciatore italiano presso l'OMS, per creare tutta l'agenda delle riunioni progressive per andare di pari passo fino al documento finale. Quindi non si può dire che le istituzioni non sappiano quello che è successo all'OMS a Ginevra. Il vero problema è che l'OMS ha proposto due riforme fondamentali. La prima è quella della International Health Treaty, che è quello che obbliga, con delle clausole di binding, come si dice, di obbligo dei paesi, accettare l'agenda dei vaccini, della vaccinazione, qualunque essa sia prodotta dalla direzione dell'OMS, e implementarla nei paesi che hanno sottoscritto e non fanno obiezioni al trattato. Quindi l'implementazione e la trasformazione del Green Pass sanitario in Europa, specificamente, in un pass mondiale sanitario che riguarda le vaccinazioni. L'Europa, la Commissione europea ha già detto che è d'accordo con l'OMS, quindi seguirà queste indicazioni, ancora una volta senza chiedere un parere consultativo ai paesi membri, né tantomeno al Parlamento europeo, ma i paesi devono approvare, perché siamo nell'ambito della protezione dei diritti umani, della Carta fondamentale delle Nazioni Unite. Quindi c'è un problema anche di un vulnus dal punto di vista delle procedure istituzionali internazionali. Questa approvazione che cosa prevede? Che l'OMS metterà fuori, dopo la fine di novembre, la lista dei vaccini obbligatori per tutti, dai bambini agli anziani. Quindi, e non ci si potrà muovere da un paese europeo all'altro senza aver ottemperato a questa agenda. Dato che non abbiamo la lista dei vaccini, saranno messi tutti i vaccini come i SARS, come gli altri, il sinciziale, altri vaccini nuovi che non sono stati mai sperimentati realmente su larga scala sugli esseri umani, quindi con un rischio incredibile sulla mobilità delle popolazioni in Europa, nell'area Schengen, ma anche verso i paesi terzi che non approveranno questo documento zero. Ci sono già molti paesi del BRICS si sono opposti e addirittura la Russia ha minacciato di uscire dall'OMS, ma non solo la Russia. Anche gli Stati Uniti hanno presentato degli emendamenti e hanno detto che non c'è nessuna ragione che l'OMS possa controllare quello che succede negli Stati Uniti, anche se sono stati promotori di questa agenda. Questa è una prima riforma. Allora, se si vuol fare qualcosa in Italia con le istituzioni italiane di qualunque tipo o anche private, bisogna intervenire prima della fine di novembre per fare delle opposizioni che siano consistenti dal punto di vista giuridico. Secondo aspetto è la riforma globale dell'OMS, perché l'OMS per ora ha dei fondi di investimento privati che superano quelli pubblici. La direzione dell'OMS ha chiesto di aumentare il budget dei paesi, ma che comunque rimarrà insufficiente rispetto a quelli privati. E anche questo è una aberrazione. Ricordiamoci, l'OMS è una semplice agenzia, una delle 14 agenzie delle Nazioni Unite. Per poter cambiare la sua missione, il suo statuto, da agenzia per la sanità pubblica, per rinforzare i sistemi di sanità pubblica, a un'agenzia per biosecurity, biosafety and cyber security, sono i tre pillar, eccetera, la sua missione cambia. Ci vuole l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'OMS non può essere autonomo perché è un'agenzia delle Nazioni Unite, quindi bisogna che i paesi ricordino a questa direzione dell'OMS che stanno al di fuori della missione proprio dello statuto delle Nazioni Unite. C'è un terzo aspetto che la gente probabilmente non sa, c'è un cambio adesso di tutti i direttori dell'OMS, più del 50% sono cambiate tutte le nuove direzioni. Abbiamo il direttore scientifico dell'OMS, Jeremy Farrar, che era il capo della Wellcome Trust, che noi abbiamo denunziato come testimone a corrente dei fatti alla Corte Criminale dell'AIA per quelli che hanno generato il virus artificiale a Wuhan. Quindi, in più, è stato cooptato il professor Salomon, che era il direttore generale della sanità pubblica in Francia, che sarà probabilmente il nuovo direttore dell'OMS. Lo dico perché conosco bene Salomon, è un grande radiologo, però voglio dire ci sono già degli accordi a monte per ristrutturare l'OMS, per evitare che Tedros Ghebreyesus sia condannato per i crimini contro l'umanità che ha coperto con il cover-up e insieme agli altri, a Fauci, eccetera, e quindi bisogna intervenire anche sul cambiamento della riforma dell'OMS. O l'OMS diventa un'agenzia di sicurezza mondiale, è tutta un'altra cosa. Se gli Stati Uniti vogliono appoggiare questa agenzia, non c'è nessun problema, se hanno i soldi si fanno approvare dalle Nazioni Unite, non è che lo fanno, altrimenti escono dalle Nazioni Unite, mi sembra ovvio da questo punto di vista. Allora a questo punto noi chiediamo, noi l'abbiamo già chiesto come Accademia Mondiale delle Tecnologie Biomediche, abbiamo chiesto che si rifondi l'OMS come un'agenzia per la protezione della salute delle popolazioni, che è molto diverso da quello dei sistemi sanitari dei paesi, che è un cambiamento radicale ma che va nella linea proprio che le Nazioni Unite devono rappresentare non solo i governi ma anche i popoli, come previsto dallo statuto fondamentale delle Nazioni Unite, la bilancia. Io mi fermerei qua.
Bravissimo, grazie Giuseppe Tritto.
E questo era un intervento di Joseph Tritto al Senato italiano della Repubblica, organizzato dal senatore Pietro Lorefice, e le parole di Joseph Tritto sono veramente lasciano sbalorditi. Quindi praticamente l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta preparando due riforme. Una è quella che comporta l'obbligo per tutti i paesi che sottoscrivono di accettare qualunque agenda vaccinale, quindi con l'introduzione di un pass mondiale che impedisce il movimento tra dei cittadini, tra paesi, se non si è in regola con questa agenda vaccinale, con una lista di vaccini che tra l'altro non si conoscono ancora, che quindi saranno quelli che deciderà qualcuno obbligandoli ai paesi firmatari. Quindi sono quei vaccini esistenti, ma forse anche nuovi, insomma non si sa. La commissione della UE è d'accordo. Tutto ciò si realizzerà dopo la fine di novembre, quindi praticamente non ci si potrà più muovere se non si obbedisce ai diktat di questa agenzia, che ricordiamo è finanziata in per stragrande maggioranza, della grandissima maggioranza, da Big Pharma, quindi dai produttori di vaccino. E l'altra riforma invece riguarda proprio la struttura, il mandato di questa organizzazione, che non può dettare legge ai paesi sottoscrittori così senza nessuna forma di partecipazione democratica, senza nessuna tutela per quello che riguarda i diritti dell'uomo. Naturalmente queste cose stanno succedendo, ma non se ne parla. Questa è sempre la cosa più strana. Beh, noi a Radio Onda Italiana però lo diciamo. Questo è Con la pesce di Martino, Noia mortale. Questi erano Con la pesce di Martino in Noia mortale. E invece il virus non è noioso, anzi direi che è estremamente interessante, anche perché continuano a uscire delle informazioni, dei documenti, si discute ancora sull'origine, perché l'origine del virus non la conosciamo. Se a marzo del 2020 fino all'estate del 2020 anche nel 2021 ancora si censurava chi osava soltanto farsi delle domande sull'origine del virus, perché non bisognava parlarne, bisognava tutti essere sicuri, convinti che il virus nascesse fosse prodotto dalla zoonosi. Siamo arrivati oggi a distanza di 3 anni e praticamente entrambe le tesi sono tutte e due ancora sul tavolo. Non ci sono delle prove della fuoriuscita del laboratorio, ma non ci sono neanche delle prove della zoonosi. Non solo, ma sulla fuoriuscita dal laboratorio le indagini vanno proprio molto a rilento, nel disinteresse quasi generale, mentre per quello che riguarda la zoonosi sono state fatte tantissime ricerche per cercare di dimostrare, ma non si è trovato l'ospite intermedio e quindi le prove non ci sono. Questo non vuol dire che non ci siano prove che il virus sia uscito dal laboratorio. Quindi vale anche questo. Continuiamo sempre sul tema e sempre con un intervento del professor, un'intervista al professor Tritto. Questa gli è stata fatta da Elena Presti e ve la faccio ascoltare.
Al solito il professor Tritto fa degli interventi molto scientifici da professionista e scienziato qual è. E poi abbiamo seguito l'intervento che ha fatto molto approfondito, però appunto siamo anche curiosi di sapere, uno, per quanto riguarda il dossier che avete preparato per l'AIA, da approfondire questo punto.
Sì. Noi abbiamo depositato questo dossier all'AIA a ottobre del 2022, è un dossier contro coloro che secondo noi hanno generato il virus Covid, il virus SARS-2 nel laboratorio di Wuhan, che hanno cooperato insieme, è stato uno sforzo internazionale di creare delle armi biologiche a Wuhan, era l'ultimo della serie, era il SARS-CoV-2 che sfortunatamente poi è uscito dal laboratorio e ha creato il Covid. La legge impone che noi dobbiamo individuare...
Scusi, che hanno fatto uscire? Al laboratorio.
Beh, certo, non è uscito con le zampe. Cioè, sai che adesso si parla del cosiddetto paziente zero cinese che hanno individuato, eccetera, a novembre. No, sarebbero dovuti morire tutti gli scienziati che lavoravano nel laboratorio per primo, invece non è successo niente. Quindi già questo la dice lunga sulla... No, il virus probabilmente è stato intenzionalmente fatto uscire a Wuhan per provocare un incidente internazionale mondiale e mettere in crisi la leadership cinese dell'epoca, che è quella poi attuale, si è confermata. Quindi c'è una specie di spy story dietro tutto questo.
Abbiamo sentito molto approfondita prima e volevamo sapere, per quanto riguarda questo dossier che avete preparato, chi sono gli scienziati con lei che l'hanno preparato?
Allora, sono tutti i membri dell'Accademia, dell'Accademia Mondiale di Tecnologie Biomediche, a cui noi abbiamo chiesto quelli che erano al corrente dei fatti e dell'evoluzione delle ricerche sui SARS, che potevano dare un contributo, a partire di Montagné che poi è morto, di Giulio Tarro e altra gente. Quindi abbiamo unito questi esperti e poi è la UABD che presenta, a nome del presidente e del professor David Anderson, che è famoso endocrinologo inglese, che abbiamo presentato questo dossier. Ovviamente abbiamo denunziato 9 persone più una decima persona che è stata considerata da noi testimone al corrente dei fatti, Jeremy Farrar, che era il CEO di Wellcome Trust e che è quello che aveva fatto il cover up scientifico con le famose pubblicazioni su Nature e su Lancet.
Che era Stranamente,
un mese dopo che noi abbiamo depositato questo dossier registrato, Jeremy Farrar viene nominato direttore scientifico presso l'OMS e quindi non può essere interrogato. Allora, noi adesso abbiamo ripresentato il dossier aggiungendo altri testimoni al corrente dei fatti, testimoni americani, francesi,
svedesi, inglesi, cinesi e italiani, per cui la corte avrà molto da fare per interrogare questi testimoni. C'è un obbligo di interrogare i testimoni, cioè se la corte accetta il dossier, dice il dossier è in ordine dal punto di vista informatico, del contenuto, sì, di tutto, dal punto di vista e di chi lo presenta, quindi noi siamo stati validati dalla corte, ok, è un'organizzazione non governativa che ha il diritto di fare questo. Poi, se noi presentiamo i testimoni, la corte deve interrogare i testimoni a carico per validare la veridicità di quello che noi diciamo. E noi i testimoni che abbiamo messo sono tutti amici dei cosiddetti inventori del virus. Sarà molto divertente.
Bene, riguardo appunto a questi biolaboratori, no? Si è detto che ce n'erano una bella parte in Ucraina, sì, e adesso li vogliono diciamo per l'Italia, tra cui appunto c'è stato proprio un premio dato addirittura la laurea al dottor Fauci a Siena, poi ci volevano inaugurare anche a Pesaro, insomma ci sono penso un 14 biolaboratori da fare in
Purtroppo il PNRR ha già previsto un certo numero di laboratori biosicurezza, BioSL Laboratory Biosicurezza, che devono essere aperti in Italia con i fondi del PNRR. Sono dei laboratori in parte tipo farmaceutico, quindi gestito a Big Pharma per creare dei laboratori di produzione di vaccini a RNA messaggero, di farmaci a RNA messaggero e dei
per curare magari il cancro.
Altri tipi, sono piattaforme industriali, cioè la soluzione RNA messaggero è una soluzione generica. Poi c'è stata una decisione politica all'Europa di dire facciamo i vaccini con questa piattaforma, ma è stata politica, non è l'industria che ha detto questo. L'industria ha detto io vi do questa piattaforma, possiamo fare di tutto, però senza alcuna validazione reale. Quindi ci sono questi laboratori che sono stati approvati, come quello di Padova, quello a Milano, quello a Siena, eccetera. Dei laboratori tipo biotecnologico duale, cioè che possono fare ricerca anche militare, dove naturalmente gli Stati Uniti intervengono e la NATO interviene in prima istanza, come il trasferimento del laboratorio dall'Egitto che è venuto a Sigonella, no? In Italia, perché era quello il laboratorio militare, e quindi ci troviamo di fronte a questo programma di militarizzazione di laboratori biologici dell'Italia. Per quale motivo l'Italia? C'era da riportare i laboratori ucraniani da qualche parte. L'Italia si è messa in prima linea per ricevere una parte di questi laboratori sotto l'ombrello della NATO, ma lo scopo vero è quello di contrastare l'infiltrazione della Cina in Africa e quindi di creare questa specie di portaerei
barriera, sì,
italiana di biolaboratori ad alto rischio per contrastare la Cina in Africa, perché poi questo alla fine dal punto di vista geopolitico questo è il programma. Ovviamente questo va contro quello che è proprio lo spirito dello Stato italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamoci che i paesi che hanno perso la guerra sono stati tutti disarmati, cioè l'Italia ha partecipato a tutte le missioni cosiddette di pace perché non poteva. Oggi troviamo l'Italia partecipa nell'ambito della NATO alla guerra in Ucraina in prima linea e stiamo militarizzando l'Italia con delle armi biologiche, oltre alle armi nucleari che ci sono, che noi sappiamo dove
stanno. Volevo chiedere, in Ucraina ovviamente perché c'è questo conflitto, sì, sono stati spostati, giusto?
Sì, esatto.
Ma sono stati spostati prima del conflitto, durante?
In realtà quando la Russia controllava l'Ucraina avevano creato i silos contro la guerra nucleare perché avevano creato le sedi, no, eccetera. Sono arrivati gli americani a 2011, gli americani prendono i dossier, la Hillary Clinton prende in mano i dossier dell'Ucraina per militarizzare e controllare l'Ucraina, cambiare le centrali atomiche con tecnologia russa con la tecnologia di Westinghouse americana, quindi arriva il figlio di Biden eccetera, tutte queste cose qua, e di trasformare i silos di protezione delle armi nucleari che avevano creato i russi in centrali biologiche, quindi i russi avevano perfettamente la mappa perché avevano costruito loro, e c'è quello vicino a Zaporizhzhia eccetera. Quando sono arrivati a livello Livello di Zaporizhzhia, loro avevano già occupato un certo numero di laboratori dove hanno trovato quello che hanno trovato, hanno mandato la documentazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche i cinesi sono venuti a controllare essendo membri del Consiglio di Sicurezza, quindi ci sono due deposizioni fatte dalla Russia e dalla Cina al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma la stessa ambasciatrice americana in Ucraina, l'ambasciata, aveva detto che aveva creato dei laboratori di biosicurezza in Ucraina per studiare naturalmente i soli virus patogeni. Noi non abbiamo avuto un'epidemia negli ultimi 40 anni, nessuna epidemia è avvenuta in Ucraina di questo tipo, chiaro. E ora la Welland, che era l'ambasciatrice, conferma che questi laboratori erano laboratori di alta sicurezza e dovevano studiare virus patogeni, eccetera.
Quindi questi in Italia sono più o meno come quello di Wuhan, come la
sì,
stessa.
Praticamente si ripete lo schema di Wuhan, ora lo si è ripetuto in Ucraina. Anzi in parallelo, perché anche là studiavano i virus SARS, e lo si ripete ora in Italia con le nuove generazioni di virus ricombinanti chimerici e quindi potenziali vaccini. Questo è un rischio importante, anche perché la maggior parte di questi laboratori sono fatti in centro città, cioè non sono nei laboratori isolati. L'Italia non ha una tradizione di gestione di laboratori ad alto rischio, è un paese, non ha neanche il personale adeguato, per cui non è fuori il problema. Apre, ma chi deve formare il personale? Anche all'università, eccetera, devono venire,
certo,
i paesi terzi.
Ma volevo chiedere, questa possibilità di fare questi laboratori, da chi diciamo è stato, cioè da chi è lecito,
governo,
da chi è reso il governo?
Il governo che accetta queste proposte e poi le finanzia attraverso i meccanismi come il PNRR, certo. Poi i fondi della NATO ovviamente.
La popolazione spesso non è informata.
Ma perché non c'è stato neanche nessun dibattito? Sì. Lei ha visto la storia del PNRR, sì. Dove è stato il dibattito parlamentare? Teoricamente tutto questo dovrebbe passare attraverso un dibattito parlamentare, ma anche c'è anche il fatto che in Italia non esiste una legge biosafety e biosecurity di protezione della popolazione quando tu crei dei laboratori di alta sicurezza di questo tipo, quindi c'è una mancanza grave dal punto di vista legislativo. È come quello di Trieste, i laboratori di Trieste, certo. che dell'Unido internazionale però diventa un laboratorio 4, P4.
Quindi bisogna informare la popolazione anche molto, e poi anche voi dovete aiutare per la sicurezza.
Noi cerchiamo di fare, di informare la gente cosa vuol dire un BSL, un laboratorio di sicurezza, di biosicurezza, che non è un laboratorio normale, che deve lavorare su germi patogeni conosciuti o nuovi e che deve avere delle normative di tipo internazionale, devono essere messe in atto fuori dagli ambienti abitati comunque e con un controllo specifico del sistema della protezione del paese, quindi tipo militare ma anche della protezione civile. Se non c'è questo, il paese è terzo mondo, è come se stai nel Sudan dove arrivano i ribelli, chiunque può entrare nel laboratorio e fare quello che vuole. Ecco.
Bene. Grazie. Poi l'ultima cosa della von der Leyen, quindi voi anche avete qualcosa.
Sì, noi stiamo preparando un dossier pesante sulla von der Leyen, perché non solo per i suoi trascorsi passati quando è stato ministro della difesa in Germania, per cui non poteva neanche essere nominata a capo della Commissione europea. Secondo, per il conflitto di interesse dove il marito è stato uno dei broker per Pfizer, per tutti questi laboratori, eccetera. E terzo, perché la von der Leyen ha firmato dei trattati di commerciali e di ricerca e sviluppo con queste big pharma non rispettando le norme, abbassando le soglie di sicurezza e firmando senza l'autorizzazione dei paesi. Quindi la von der Leyen è andata oltre la sua missione, il suo compito, e ha creato poi un danno dal punto di vista economico, oltre che sanitario, delle popolazioni, per cui deve essere condannata. La von der Leyen deve andare di fronte a un tribunale indipendente per essere giudicata per questo.
Bene, grazie.
Questa è la nostra posizione.
Grazie, grazie. Grazie.
Tu hai visto tempo come previsto. Tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine hai sbottato, hai detto guarda tanto, 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 tanto amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei, la puttana che ha ridato in senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Amare sta il bene, amare sta il male, non male per mai. Non sono nemmeno un dolce ricordo, a me è rimasto rimpianto, a te soltanto rimorso. Sarebbe stato un grosso sbaglio. Il cuore va tenuto dentro il petto per poter ancora respirare. L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve. E io che l'ho provato ad ogni tocco tuo, posso dire che a me è rimasto il bene. A te il male, a me il bene. A te il male, beve nel bene e nel male. Fai bene e fai male. Quanto bene e male. Nel bene e nel male. A me resta il bene, a te resta il male. Tu mi hai saputo solamente dire amore, amore, amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei, la puttana che ha ridato in senso ai giorni. Dopo tanto, 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 tanto tempo, era tanto, 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 tanto tempo. Dopo tanto, 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 tanto tempo.
Questa era Madame in Nel bene e nel male. E vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. Questa sera in studio Silvia Terribili. E vi ho fatto ascoltare due interventi di Joseph Tritto, molto attivo nel campo della ricerca e della denuncia dell'origine del virus. È un professore di fama internazionale che fa parte di un'accademia che si occupa proprio di queste tematiche a livello scientifico. E Joseph Tritto ha scritto un libro che si chiama Covid-19, la chimera che ha cambiato il mondo, pieno di riferimenti con una bibliografia di tutto rispetto, in cui sostiene la tesi dell'origine non naturale del virus, anzi addirittura dell'origine militare del virus come arma. Ora, prima di farvi ascoltare un altro brano musicale, vorrei invece farvi ascoltare un altro intervento, sempre relativo a un tema di grande attualità, e questo è il tema della geoingegneria, perché arrivano le notizie che la Commissione europea, ma anche il governo americano, stanno pensando seriamente di fare ricerca, di sostenere la ricerca della geoingegneria solare, che praticamente è questa, sarebbe questo modo per risolvere il problema dei cambiamenti climatici, ma in che modo? Quindi iniettando degli aerosol nella stratosfera, quindi bloccando la luce solare, un progetto di cui abbiamo parlato varie volte. Purtroppo non c'è un dibattito pubblico su questo tema, se ne parla pochissimo, soltanto tra gli addetti ai lavori, ma il rischio che la geoingegneria venga in qualche modo sdoganata, legittimata, esiste, è serio. Io vorrei farvi ascoltare una petizione per una moratoria sulla geoingegneria.
Sai che quello che vedi in cielo e che chiami scie chimiche in realtà è un progetto di geoingegneria partito da molto lontano e che ha come scopo il controllo dei fenomeni meteorologici nell'intento di combattere i cambiamenti climatici? Purtroppo questi esperimenti di natura militare e civile possono avere conseguenze gravissime sulla salute umana e distruggere le biodiversità. Anche l'ONU, già nel 2010, durante una conferenza in Giappone, aveva sancito una convenzione sulla tutela della biodiversità ed aveva chiesto a tutti i governi mondiali una moratoria, ovviamente ignorata e disattesa. Gli stessi principi sono stati riaffermati nel 2016 in Messico, stato che ha già preso provvedimenti lo scorso gennaio. Ora quella moratoria sono i cittadini italiani a chiederla. Sai che è partita una raccolta firme promossa dal consigliere comunale di Sciacca, Maurizio Blò, il quale lo scorso aprile ha istituito il Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria? Anche tu puoi contribuire semplicemente firmando e inviando il documento a questo indirizzo. Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, Piazza Ignazio Russo 31, 92019 Sciacca, Agrigento. Invia anche una lettera al tuo sindaco per sensibilizzarlo e responsabilizzarlo su questo argomento. Unisciti a noi nella più grande richiesta popolare di moratoria contro la geoingegneria.
E questo era un invito a sottoscrivere la richiesta di una moratoria della geoingegneria. Purtroppo non si tratta di fantascienza, non si tratta neanche di complottismo, ma è la realtà. Sia il governo americano che la commissione la commissione UE stanno ragionando seriamente sulla possibilità di fare più ricerca e comunque di andare verso una specie di legalizzazione della ricerca nel campo della geoingegneria solare. Più a questo si aggiunge il fatto che esiste il forte sospetto che una forma di geoingegneria clandestina venga già attuata già da oggi, sono quindi dei temi veramente di grandissima importanza. Andrebbero fatti tutti i riscontri, dovrebbe esserci un dibattito pubblico per evitare appunto che si creino delle notizie non vere, delle cosiddette fake news, ma purtroppo nessuno può smentire l'esistenza di progetti concreti di geoingegneria solare, quindi di questa proposta di bloccare la luce solare. Tra l'altro Bill Gates sta investendo pesantemente in questo campo e lui è un convinto sostenitore della necessità di oscurare il sole per fermare cambiamenti climatici, quindi già questo dovrebbe metterci un po' in allarme. Ci ascoltiamo una bella canzone di Elodie, questa è Due.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare? Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal vento. Questo periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma già finito male, e se questo era mio.
mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
E questa era Elodie in due. E ora vi faccio ascoltare Levante in canzone d'estate.
Cammino a passo svelto, oltre il ricordo del tuo affetto, non ne posso più. Di leguarmi in fretta ed ogni volta è una scommessa a chi resiste. Tu, io sciampo nell'impronta di un tuo bacio, faccio a terra e vado giù, vado giù, vado giù, vado giù. Ho perso il lieto fine tra le fila di un discorso che non mi fai.
Questa era Levante, di Levante vi ho fatto ascoltare la canzone Bella l'estate. E è uscito un rapporto di una commissione d'inchiesta ufficiale, pubblica, Questa inchiesta si chiama, questa istituzione si chiama il C-Support e è sostenuta e attuata dall'Erasmus, dal centro medico Erasmus MC, su mandato del Ministero per la Salute Pubblica, Volksgesundheit, Welfare and Sport. E questa commissione si chiama C-Support, C-Support, e dà supporto e dà consulenza a persone che sono affette dalla long COVID, e dà anche informazioni e consulenza a professionisti nel campo della sanitari che curano appunto pazienti affetti da questa sindrome, e hanno pubblicato dei documenti, e io ho dato una sfogliata a questi documenti e ho trovato, tra l'altro, insomma, un dato abbastanza significativo, abbastanza anche preoccupante. I pazienti quindi iscritti in questo elenco di pazienti affetti da long COVID, al momento sono circa 11.000 persone che vengono seguite in questo programma. Si è svolta una indagine, un'inchiesta tra di loro, e circa 8.000 o 9.000 hanno risposto a questo formulario, dando varie risposte. Un dato che emerge è quello dell'età, abbastanza, l'età media è bassa, quindi è 47 anni, quindi significa che le persone colpite da questa sindrome sono giovani. E già questo è un dato molto preoccupante, ma poi di loro risulta anche che il 92,2%, quindi 7.958 persone, erano state vaccinate. Quindi di questo gruppo il 92,2% era stato vaccinato contro il COVID, eppure si è ammalato, perché circa il 77,2% risultato infetto una volta dal COVID, e il 22% è risultato infetto due o più volte dal COVID, quindi si sono ammalati di COVID e sono stati vaccinati e poi hanno anche il long COVID. Quindi il 92,2% è una percentuale veramente molto alta. Il 6,9% risulta non vaccinato e lo 0,9% non ha voluto rispondere a questa domanda riguardo alla vaccinazione. Sono dati abbastanza significativi e abbastanza preoccupanti, quindi sarebbe veramente interessante intervistare qualcuno degli esperti che hanno lavorato a questa inchiesta per sapere maggiori dettagli, perché il dato è abbastanza significativo. Levante lo stretto necessario. Su questo brano io vi saluto anche, vi ringrazio per l'attenzione. Questa era Radio Onda Italiana, Libera la Radio da Amsterdam con Silvia Terribili. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre il mercoledì dalle 20 alle 21 e lunedì sera invece con Sebastiano e Stefano con il programma Musica Ribelle. Grazie ancora dell'attenzione e alla prossima puntata. Avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili. E lasciamo ora i Doors.